Prego, Marta, lo sapete. Buonasera e iniziamo prendendo, questo lo mettiamo da parte, partendo dagli spunti che il filmato, l'audiovisivo ci ha offerto. Partiamo dai giovani, l'ambito dei giovani. Dottoressa Locatelli, a lei il compito di iniziare. Ricordo brevemente quello che ci hanno detto i ragazzi che abbiamo sentito. Ci hanno parlato di una Mantova sicura, di una Mantova città tranquilla, di una Mantova dove però chi vuole fare un certo tipo di percorso di studi o di lavoro è costretto ad andarsene. E ci hanno parlato anche di una Mantova dove è privilegiato chi ha conoscenze rispetto a chi ha idee, che non offre luoghi di aggregazione che non siano i soliti bar. Ecco, cominciamo da qui, cominciamo a provare a rispondere a queste provocazioni che ci arrivano dai ragazzi e dai giovani di Mantova. A 10 minuti per cominciare, prego.
Grazie. Devo dire che vedere questo video e tentare di cogliere il significato delle parole di questi giovani ha mosso in me, che sono comunque una ragazza appartenente alla loro generazione, un sacco di provocazioni che portano in automatico a non offrire un'immagine generalizzata della gioventù del 2012. Questo è un primo rimando che vorrei condividere con voi tutti. Una tendenza sempre più diffusa a dare un ritratto molto omologato di questa generazione dei 20-30 anni del nuovo millennio. Penso che però le parole dei ragazzi abbiano un pochino provocato tutti noi nell'accorgerci che non si parla di omologazione, ma si parla di tanti sguardi e volti che hanno una loro opinione, che hanno qualcosa da narrare di individuale, di specifico. Quindi condivido proprio con voi Chiesa, sentendomene parte attiva, questo commento ad alta voce. Da giovane che parla di giovani, chiedo per favore non omologhiamoci. Ognuno di noi sviluppa un pensiero critico a volte costruttivo, a volte distruttivo, dicono che siamo un po' la generazione pessimista, ma necessitiamo di essere ascoltati. E aver dato spazio in questi 10 minuti di narrazione, uso proprio questo termine, arrivare a narrare di sé, a dire il proprio pensiero, è già uno spiraglio di luce. Mi viene da chiamarlo proprio in questo modo, è una speranza. Ai ragazzi di Mantova è stata data la possibilità di narrare qualcosa della loro città, della loro quotidianità, di quello che vivono e assaporano nel loro trascorrere dei giorni in questa città. Si descrivono come molto sicura, come vivibile, alla portata, diciamo, delle esigenze primarie di un uomo e di una donna. Ne sottolineano alcune mancanze, fanno un'attenta, mi viene da dire, analisi dei bisogni, delle risorse. E pensate un po' che poi dicono dei giovani che non sono capaci di progettare. Progettare nel senso del proiettum, buttare avanti. Secondo me questo video invece ci narra di una generazione che forse qualcosa saprebbe gettare avanti, se gli si dà spazio di narrare, di dire come la pensano. È un po' come se questi 5 giovani mantovani stasera avessero fatto un'analisi dei bisogni e delle risorse di loro stessi, catapultati nel contesto della loro città e della loro provincia mantovana. Narrano con occhi nuovi quello che magari gli adulti a volte hanno bisogno di sentirsi ridire in altro modo dalle giovani generazioni. C'è una bellissima provocazione che una delle stesse ragazze intervistate un po' ci ha detto. Era la ragazza che vendeva il miele con il nonno. Un incontro intergenerazionale. Questa ragazza dice: mio nonno mi guida in esperienze nuove. Mi è rimasta molto nel cuore, tra le tante provocazioni, questa mossa da una ragazza giovane che dice: ci vuol coraggio per affrontare una professione che è appartenuta a chi, insomma, ha tracciato le basi della nostra storia di vita nella nostra città, nei nostri contesti familiari. Quanti adulti allora sono disposti, e qua lancio un'altra provocazione, a diventare figure che ispirano, che smuovono, che guidano? C'è un bellissimo testo che un esperto di pastorale giovanile, che è Don Domenico Sigalini, che è stato per tanti anni il direttore, diciamo, nazionale del servizio di pastorale giovanile, dice, parla di questa giovane generazione smuovendo la terra sotto i piedi al mondo adulto che si deve un po' occupare di noi 20-30 anni, e dicendo: fatevi provocare, non stancatevi di narrare anche le vostre esperienze di vita a questi ragazzi che un po' hanno bisogno di essere guidati. Un'altra riflessione che così condivido con voi spinge spesso a vedere l'età della giovinezza come un'età molto definita, una fascia di età, un periodo che ha un inizio e che ha una fine, tra i 20 e i 30 anni. Diciamo che non è proprio più così. Vi faccio un esempio molto concreto. Io, Marta, vado ogni tanto come rappresentante dei giovani lombardi alla consulta nazionale di pastorale giovanile. Fino a qualche anno fa le giornate mondiali della gioventù erano aperte a giovani, così venivamo definiti, tra i 20 e i 25 anni. Dopo il percorso di iniziazione cristiana, dopo vari gruppi di approfondimento della propria fede post sacramento cresima, si arrivava ad una scelta un po' più importante, che era quella del dire: vado a rappresentare l'età dei 20-25 anni alle giornate mondiali della gioventù in tutto il mondo. Nell'ultima, che c'è stata a Madrid lo scorso anno, le iscrizioni ai giovani di tutto il mondo si aprivano per una fascia di età molto più ampia, dai 16 ai 35 anni. Ecco che allora categorizzare e catalogare, omologandola alla giovinezza, è veramente un controsenso. C'è un puzzle, una varietà di immagini troppo complessa e storie di vita veramente diversificate per arrivare a dare spiegazioni immediate su come agire e come stare con i giovani, dato che la fascia di età ormai si è così ampliata. C'è un'altra bella immagine metaforica che dice: guardiamo i giovani come ad un caleidoscopio che ci mostra i loro innumerevoli sguardi. Io ho letto molta positività nelle parole di Giovanni Mantovani, meno male, un respiro di freschezza che in qualche modo porta a quel non pessimismo che forse in un periodo storico come questo non genera sicuramente il bello ma genera la fatica. Giovani che dicono: la nostra città è comunque culla di cultura, ha bisogno di essere valorizzata. La nostra città purtroppo ha perso una grande occasione universitaria, loro dicono, che ci spinge ad andare a cercare in altre città lombarde lavoro, scuola. Si sente però nelle loro parole che c'è voglia di ridare identità nuova alla città che abitano, che sentono molto loro. Ecco, io ho colto questa sensazione. Appartengo a tal città, è per quello che ne parlo. Quanto il mondo adulto dà spazio ai nostri giovani, a noi, mi ci metto dentro in pieno, per dire, per dare la loro opinione, per proiettino, per gettare avanti, per progettare insieme. E soprattutto come comunità parrocchiali, come chiese, come oratori diffusi, non in ugual modo, ma comunque in quasi tutto il territorio lombardo, come possiamo rispondere a questo genere di bisogni e di risorse dei giovani 20-30 anni? Direi una prima mossa strategica potrebbe essere avere una buona umiltà di ricominciare a fare una tavola rotonda, a guardarsi in faccia gli uni con gli altri, ad aprirci come comunità parrocchiali alle grandi risorse che anche enti del territorio possono offrire, il lavoro in rete che da tanti anni tentiamo in qualche modo di promuovere e di dire da soli non ce la possiamo fare, il lavoro con le istituzioni, diciamo tutto ciò che caratterizza il mondo del lavoro, il mondo dell'istruzione, il mondo della nostra chiesa, un tavolo che si mette a ragionare su il nostro futuro. Non solo adulti però che parlano dei progetti per i giovani, ma giovani e adulti che chiacchierano condividendo progettualità per i giovani del territorio. Questo significa non chiudere, questo significa non cadere in quel grande errore che il mondo adulto un po' fa. Ci si fa profeti di amore verso le giovani generazioni, diamo loro spazio, promuoviamo, facciamo, e poi si legge in realtà una grande e profonda fatica da parte del mondo adulto di abbandonare alcuni pilastri che sono sempre appartenuti all'adultità e che non sono mai stati dati nelle mani della cosiddetta giovinezza. Una giovinezza che non è una fase di passaggio, ma dai grandi pedagogisti viene definita un po' come quel periodo di vita dove tu inizi veramente a scrivere la tua biografia. Un po' perché in adolescenza non hai ancora gli strumenti per farlo, un po' perché nella giovinezza non sei più quell'energico adolescente che ha risorse da vendere, ma inizi a vivere le fatiche del mondo adulto. Devi compiere dei doveri, hai i tuoi diritti, inizi a votare. Un'altra cosa interessante, lo sguardo sul mondo comunque politico, il tuo essere cittadino attivo emerge proprio in questa fascia di età. Ecco che allora non è una fase di transizione, ma tu inizi in qualche modo a dare concretezza a un tuo capitolo di vita. Ecco che allora ci vuole proprio apertura, respiro, affinché scrivere e narrare la propria storia di vita diventi veramente una grande risorsa per le giovani generazioni.
Grazie. Io adesso lascerei subito l'applauso, direi che è meritato anche per la capacità di stare nei tempi dati. Lascerei e provocherei gli altri quattro relatori a reagire rispetto a quanto ci diceva adesso la dottoressa Marta Locatelli, perché non si sente niente, non si sente nulla. Allora, siccome io invece sento, così va meglio? No. Chiedo cosa devo fare. Mi sentite? Sì, va bene. Allora, continuiamo così. Dicevo, vorrei sentire gli altri quattro relatori per gli ambiti di loro competenza, come reagiscono rispetto alle provocazioni che Marta Locatelli ci ha dato, ci ha messo sul piatto, perché ha provocato molto. Quindi, ad esempio, dottor Zanini, segretario generale della Camera di Commercio, poi tra poco ci parlerà della situazione del lavoro a Mantova, ma rispetto a quanto ci diceva ora Marta Locatelli.
Mi sentite? Sì. Mi hanno colpito?
No.
Allora. Mi hanno colpito un po' due posizioni polarizzate di questi ragazzi. Ho riassunto i termini dell'intervento di un ragazzo molto sacrificio, impegno, volontà, fare esperienza con i rischi che comportano le esperienze, ma anche con le opportunità che recano. Dall'altra parte una ragazza che mi ha lasciato veramente, una ragazza di 25 anni, presumo, 25-30 anni, Mantova non offre nulla, bisogna uscire al bar a bere, torni a casa dopo il lavoro dormi, la negazione della vita, vorrei dire. A Mantova abbiamo un problema, mi avvicino un po' più al mio campo di intervento, di giovani inoccupati che hanno una percentuale molto molto elevata. Ecco, se la disoccupazione a Mantova, tutto sommato, pur nella sua gravità rispetto al trend in aumento, è ancora contenuta su valori sopportabili, la inoccupazione giovanile invece è un fatto veramente grave. Siamo circa un terzo degli iscritti, diciamo, ai centri per l'impiego nella classe tra i 15 e i 29 anni, quindi circa il 35% di persone giovani che non trovano lavoro. Siamo una provincia, mediamente come l'Italia, che ha diversi NEET, cioè giovani che non studiano, che non sono in formazione e che non sono occupati, quindi sostanzialmente allo sbando, potremmo dire, estremizzando un po' la situazione. Ecco, io sono molto più dalla parte del giovane che ha parlato di sacrificio, anche una certa serenità d'animo, devo dire, trasparire da come si rivolgeva all'intervistatore, che ha parlato di sacrificio, di impegno, di volontà, perché anche nel mondo del lavoro nulla, cioè non si regala nulla, voglio dire, tutto è frutto di un sacrificio. Ai miei tempi le condizioni economiche erano diverse, però si studiava, la famiglia ti dava la possibilità di farlo, il diritto allo studio è un sacrosanto viatico all'emancipazione sociale, ma negli ultimi anni è stato tradotto in una sorta di diritto ad avere comunque un lavoro socialmente qualificato, un lavoro importante, tempo libero, insomma una serie di bonus, senza mai guardare in realtà anche l'altra parte della medaglia, e lasciando ad esempio, e torno sempre sul campo dell'occupazione, sguarniti certi settori dove, per tornare al primo video, gli immigrati in realtà stanno prendendo diverse posizioni. Faccio due esempi e poi termino questo intervento perché altrimenti anticipo un po' i contenuti, ma la scuola di Asola che formava meccanici per i calzitici, piuttosto che la scuola d'arti mestieri di Suzzara, la prima ha chiuso i battenti, non si trovano meccanici per i calzitici che sono super pagati e io non credo che sia un lavoro socialmente squalificato o degradante, per essere chiari. Allo stesso modo la scuola d'arti mestieri, dove sono stato chiamato lo scorso anno come Camera di Commercio a consegnare tre premi in denaro a tre ragazzi volonterosi, è frequentata per la maggioranza degli allievi da extracomunitari di seconda generazione. Sono i futuri meccanici, saldatori, carpentieri, che 30 anni fa la Pennisteri sfornava, erano tutti ragazzi della nostra provincia, che sono diventati bravi artigiani e anche bravi industriali, quindi persone anche di successo volendo. Non è soltanto a tutti i costi, inseguendo diciamo, il titolo che qualifica socialmente, che ci si realizza come giovane, che ci si realizza nel mondo del lavoro. Ci sono anche altre strade. Credo che vada la pena di recuperare anche queste vie.
E poi riprenderemo, vi sentite? Bene. Poi riprenderemo questi temi. Altri che vogliono intervenire sul tema giovani? Boldrini.
Più che altro una testimonianza personale. Sono stato giovane. E ricordo che un fatto importante fu per me l'esperienza del servizio civile, lo svolsi in Caritas. E con me
chiediamo ausilio ai nostri tecnici. Proviamo.
Si sente così? Ok. E con me tanti ragazzi hanno fatto quell'esperienza del servizio civile. Mi ricordo le prime volte che passavo la notte in casa San Simone come obiettore, mi sentivo investito di una responsabilità molto forte, perché rappresentavo in qualche modo la chiesa che accoglieva il povero, ed ero un ragazzo di 25 anni, mai stato nell'ambito della solidarietà. E ricordo che quell'esperienza fu per me molto formativa, perché sentii dentro una sfida molto forte e la possibilità di esprimere qualcosa che avevo dentro e che in qualche misura entrava in un contesto di valore. Ecco, mi è piaciuto molto dell'intervento che è stato fatto prima, un po' due parole, sfida e progetto. I ragazzi hanno dei progetti, i ragazzi hanno bisogno di luoghi che possano vivere come delle sfide per andare verso il futuro. Credo che il nostro sguardo nei confronti dei giovani debba essere in qualche modo capace di offrire loro anche dei contesti dove possano esprimere dei progetti e dove possano vivere dei momenti di sfida, perché questo è anche il modo attraverso il quale si dice loro che sono importanti, che hanno qualcosa da dire. Questo ha uno sguardo rispetto all'educazione, rispetto all'approccio che il mondo adulto deve avere nei confronti dei giovani, che credo sia molto generativo.
Ecco, vorrei cambiare un momento l'ordine che avevo previsto, perché vorrei adesso sentire la professoressa Casella, perché quanto è stato detto sui giovani, l'intervento fatto anche dal dottor Zanini sul tema di giovani lavoro ci porta anche a toccare il tema dell'integrazione. Allora vorrei chiederle di anticipare ora il suo intervento introduttivo, ricordando con lei quali sono un po' quanto è emerso dalle interviste che abbiamo presentato prima. E nell'audiovisivo, cioè gli immigrati che abbiamo sentito sono immigrati che non denunciano particolari problemi, anzi che hanno rispetto alla realtà mantovana un rapporto positivo. E i due osservatori qualificati che abbiamo sentito ci mettono invece in guardia, attenzione rispetto all'integrazione perché non è un processo così semplice, attenzione rispetto all'integrazione perché non è neppure da parte nostra, società mantovana, un processo così facile da impostare. Viviamo ancora troppo come realtà separate. Sappiamo bene che, soprattutto quando parliamo di integrazione, quello che è importante più di quanto si vede e si sente è quanto non si vede e non si sente. Professoressa Casella, ecco, vorrei chiedere di partire da qui. Rispetto a quello che abbiamo visto e sentito, che cosa secondo lei non c'è? Che cosa secondo lei è invece importante individuare e su questo mettere l'attenzione? Proviamo così, poi se eventualmente non funziona le do uno scardi il microfono.
Però, grazie e buonasera. Sì, io volevo ricordare alcune cose che sono state dette nel filmato, cose che certamente conoscete molto bene, che però forse è il caso di riprendere. Intanto un primo dato, se non ho trascritto male, si dice che nel 1990 c'erano 1650 stranieri a Mantova e provincia e adesso ce ne sono 62.000. Allora, questo vuol dire che nel giro di 20 anni noi abbiamo avuto una progressione esponenziale della presenza degli stranieri e questa è una cosa che è successa più in Italia e direi anche in Spagna per certi versi rispetto ad altre società europee che hanno conosciuto la presenza degli stranieri molto prima di noi, anche se dovremmo dire che i primi stranieri che sono arrivati in Italia sono arrivati dal dopoguerra, quindi non è esattamente un fenomeno degli ultimi tempi. Poi se vogliamo anche mettere proprio i puntini sulle i, dovremmo dire che la prima comunità di stranieri era quella dei cinesi tra Milano e la Brianza e risale agli inizi del secolo. Però c'è da dire questo effettivamente, che il motivo, la maniera con la quale la migrazione è arrivata in Italia ci ha colto molto di sorpresa, al punto che adesso, a distanza oramai di 20-30 anni, ci troviamo a dover ridiscutere di immigrazione, a doverci domandare che cosa favorisce l'integrazione e io dovrei anche dire che forse la prima fatica relativamente alla questione, a questo argomento, è riprendere un dibattito che francamente ultimamente si fa in pochi, nel senso che tutto sommato sulla questione degli stranieri l'opinione pubblica non si scalda più tantissimo, a meno che non ci siano delle situazioni di emergenza, non so. Quello che è successo ieri, oggi mi pare che la Guardia Costiera ha salvato delle persone, via dicendo, ma se non si arriva a delle situazioni di emergenza, magari opportunamente gonfiate anche dai media, come è successo l'anno scorso per la questione di Lampedusa, è un pochino difficile che questo tema sia un tema che entra nell'agenda, per esempio nell'agenda dei politici. Io ho provato a dare un'occhiata anche a quel che si dice adesso in previsione di quel che sarà la campagna elettorale, ma non ho l'impressione che questo argomento sia discusso. L'altra cosa che diceva il filmato è che c'è una crescita molto forte di imprenditoria etnica. Questo è vero e direi che è vero anche fuori dal contesto mantovano. Io lavoro a Brescia in città, conosco forse un pochetto meglio quella realtà e abbiamo anche fatto nell'ambito del master per operatori del dialogo interculturale fatto dall'Università Cattolica una ricerca su questo e anche lì in un polo industriale importantissimo come quello bresciano l'unica imprenditoria che cresce è quella etnica. Certo che qui forse c'è da guardarci dentro, perché molte volte si parla di imprenditori etnici, ma magari sono una persona con la sua famiglia, oppure molte volte dietro si nascondono anche dei fenomeni che proprio, come dire, di imprenditoria non sono, spesso sono anche un pochetto di sfruttamento. Allora io direi che quell'accorgimento che ci è stato proposto prima, stiamo attenti a non omologare, stiamo attenti a non generalizzare per la questione degli stranieri e dell'immigrazione è assolutamente fondamentale. Stiamo attenti perché le storie dei migranti sono varie, sono diverse, le storie di vita sono diverse e le maniere con le quali leggere queste situazioni sono diverse. Però qualche idea generica ve la voglio pur dare. La prima è quella che ci ha detto il filmato, badate che sulla questione dell'immigrazione le cose più importanti e più scottanti non si vedono. I più poveri sono quelli, sono gli invisibili, sono quelli che magari bussano alle porte andando a vendere appunto i fazzoletti, non so a Mantova, ma da me a Castelvetrano almeno due alla mattina passano e immagino che dietro ci siano anche delle situazioni anche di caporalato, di cose del genere.
i più poveri continueranno in una qualche maniera a costituire un aspetto abbastanza importante della migrazione. Le Nazioni Unite ci dicono che il 3% della popolazione è migrante, parliamo di 200 milioni della popolazione del mondo, ci dicono che il luogo preferito dai migranti di approdo è l'Europa, e dentro l'Europa, evidentemente per le ragioni geografiche che ben sappiamo, è l'Italia. Io sono stata di recente in Benin, un paese dell'Africa occidentale del quale nessuno sa nulla, un paese nel quale il reddito medio di una famiglia è di 30 euro al mese, un paese nel quale vale il principio che se hai soldi vivi e se non hai soldi non vai a scuola, non ti curi, non fai niente. Un paese nel quale tutto il terzo settore è in mano alle organizzazioni di cooperazione internazionale, alcune con delle motivazioni solidaristiche, alcune evidentemente con delle motivazioni molto meno solidaristiche. Per esempio quel fenomeno che ben si conosce che si chiama land grabbing, cioè portar via la terra per fare le coltivazioni di soia, per fare tutte queste cose. Peraltro anche qui, lei poi mi dica quando io ho finito i miei 10 minuti, perché...
La fermo io, non
grazie. Anche qui potremmo anche dire che oramai il mondo si è ribaltato. Un tempo si pensava che i colonialisti fossero gli europei, ed era anche vero. Oggi chi va in Africa a prendere le terre per far la soia sono i brasiliani, che da quando sono usciti appunto dal novero dei paesi del terzo mondo si sono scoperti imperialisti tanto quanto. Però non voglio andare su questa strada, voglio solo dire che è evidente che in un mondo dove da Parigi si va a Cotonou, da Cotonou si va a Parigi, si viene in Italia e si continuerà a venire in Italia, in Europa, nella misura in cui certe forme di politica internazionale di fatto obbligano questa gente, come vi ho detto, a vivere di sussistenza. Dove vivere di sussistenza vuol dire fuori dai denti che chi lavora sono le donne, chi lavora sono i bambini e via dicendo. È una serie di altre situazioni che ben conosciamo, il lavoro schiavo dei bambini e così via. Bene, detto questo, e cioè detto che comunque molta parte della questione dell'immigrazione coincide con la questione della povertà, e non solo delle povertà dell'Occidente, ma anche delle povertà dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia e così via, io credo che si potrebbe porci la domanda di cosa si può fare. Beh, su questa questione è chiaro, qui si entra in un ambito che è quello del come si lavora con la povertà, ma poi c'è l'altro aspetto. Vedendo questi immigrati si avrebbe giustamente l'impressione che, insomma, tutto sommato ce la siamo cavata bene, non si lamentano, c'è persino una che dice ho trovato pure il fidanzato, cos'è che dobbiamo aspettarci o pretendere di più. È senz'altro vero questo, che le richieste degli immigrati sono abbastanza minime, la casa, il lavoro, mandare a scuola i figli e così via. Ultimamente c'è qualche, se vogliamo, passo avanti, che è quello, per esempio, quella campagna "L'Italia sono anch'io", per la quale si è fatta la proposta di legge per la cittadinanza ai giovani, le famose seconde generazioni. Dopodiché, e qui effettivamente ci si può collegare a quanto è stato detto prima sui giovani, dopodiché ci sarebbe anche da aggiungere un'altra cosa, che forse siamo già alle terze generazioni, perché noi conosciamo figlie di immigrati che hanno già dei bambini, per cui insomma il ritardo diventa veramente pesante. Io penso che voi sappiate che in realtà di proposte di legge sulla cittadinanza alle seconde generazioni non ce n'è una, ma ce ne sono molte, e che un pochino l'idea che si sta proponendo è quella di dare la cittadinanza a chi è nato qui con alcuni accorgimenti, per esempio per evitare, come ha detto senza mezzi termini il ministro dell'interno, la Cancellieri, per evitare che tutti vengano in Italia a far figli. Per carità, può essere vero, però resta il fatto che, ad esempio, a questo riguardo noi abbiamo davvero un ritardo storico pesantissimo. Chiudo subito questa parentesi. Una ricerca recente dice che il fatto che ci siano tanti stranieri nei centri professionali, negli istituti tecnici, è anche legato al fatto che questi ragazzi sanno che poi devono avere un lavoro per restare qui, perché altrimenti sono degli stranieri che parlano italiano, che possono andare a, che ne so, hanno anche dei problemi a giocare nelle squadre di calcio perché sono considerati degli stranieri. Per cui questa ricerca dice c'è già un orientamento deviato, magari ci sarebbero ragazzi bravissimi che possono andare al liceo o all'università, sono dirottati soprattutto lì perché la questione è legislativa, la questione è di avere una collocazione in questo senso.
Adesso la fermo.
Va bene.
Riprendiamo da qui dopo. La fermo perché ha messo, come si dice, sul fuoco molta carne e io volevo chiedere al dottor Della Votti un brevissimo intervento che anticiperà in parte quello che ci dirà dopo. Perché diceva la professoressa Casella poc'anzi, le richieste degli immigrati sono minime, ma tra queste minime richieste c'è certamente quella della salute. E la domanda di salute che viene dagli immigrati pone anche al sistema sanitario locale dei problemi, delle domande, delle sollecitazioni, o mi sbaglio?
Certamente. Come dicevo...
Deve alzare la voce. No, la voce, no?
La voce. Certamente dicevo che pone delle sollecitazioni al sistema sanitario mantovano. Non si sente? Certamente pone delle sollecitazioni al sistema sanitario mantovano. Prima uno degli intervistati, per quanto riguarda il mondo del lavoro, diceva nel 2010 60.000 stranieri residenti a Mantova, compresi anche quelli non in regola. 60.000 persone sono un distretto, come noi lo chiamiamo nella sanità, nel senso che a Mantova abbiamo dei distretti che sono di 45-50.000 abitanti, gli extracomunitari sono 60.000, sono il 13-14% della nostra popolazione. Faceva riferimento anche alle popolazioni più diffuse, il Marocco, la Cina, perché sono circa 8-10.000 persone, ci sono anche delle comunità molto piccole di 30-40 persone. Ci sono delle religioni diverse all'interno di questa extracomunitari, il 40% sono musulmani, do dei numeri un po' a spanne ma sono abbastanza corrispondenti, e quindi questi si pongono verso il sistema sanitario chiedendo dei servizi, chiedendo, e intanto c'è anche un problema di comunicazione, almeno c'era fino a qualche anno fa, adesso questo si è un po' ridotto, sia un po' ridotto da una parte perché abbiamo attivato come sanità un sistema di traduzione, ma molto perché in realtà ci sono dei cittadini che fanno da mediatori, per cui la persona viene e si pone nel senso del mediatore. Queste persone partecipano alle nostre attività, partecipano per esempio anche alle attività di prevenzione. Noi invitiamo le donne per il pap test, invitiamo anche le donne extracomunitarie e le donne partecipano a questo tipo di attività. C'è sicuramente, se si presentano al consultorio c'è l'attenzione se il ginecologo è maschio, se è femmina, quindi questi aspetti ne teniamo realmente presenti poi nell'organizzazione. Sono dei cittadini che qualche volta si rivolgono più frequentemente al pronto soccorso per avere un maggior tipo, una risposta più immediata. Poi sono dei cittadini che sono anche inseriti nel mondo della sanità e sanno come fruire adeguatamente dei servizi. C'è un aspetto anche di costumi diversi, per cui l'alimentazione naturalmente sono delle alimentazioni diverse e di questo bisogna tener conto.
La ringrazio. Boldrini, soltanto un paio di minuti, ma il tema immigrazione e povertà introduce e in qualche modo anticipa un poco quello di cui parleremo nella seconda parte della nostra tavola rotonda, però volevo chiedere in quale misura l'immigrazione, la crescita dell'immigrazione sta provocando anche il sistema di accoglienza, di risposta, di ascolto che la Chiesa locale sta mettendo in atto in questi anni in Mantova.
Naturalmente il profilo prevalente delle persone che si rivolgono ai servizi ecclesiali è quello dell'immigrato, e lo è da molti anni, è una dinamica numericamente in crescita, anche se diciamo ormai percentualmente, grosso modo, abbiamo un 78-80% di presenza immigrata ai servizi ecclesiali e un 18-20% di presenza di italiani. Io sono sempre molto in difficoltà a parlare di immigrazione, perché tendo sempre a partire dalla mia esperienza, che è l'esperienza di un servizio ecclesiale per il contrasto della povertà, e quindi tendo a dare all'immigrazione una lettura negativa. La cosa che invece mi ha colpito enormemente dalla visione del filmato è che lo sguardo che questi immigrati ci hanno offerto, ci hanno restituito rispetto a noi, è uno sguardo positivo. Del resto, se noi dovessimo analizzare il livello della comunicazione che si fa rispetto al tema dell'immigrazione, noi avremmo fondamentalmente una descrizione di un negativo, di un problema, di tanti problemi. Questa descrizione problematica del fenomeno non aiuta a comprenderlo a tutto tondo. Ad esempio, gli immigrati irregolari che l'anno scorso si sono rivolti ai centri d'ascolto della diocesi rappresentano complessivamente meno del 10% degli immigrati. Meno del 10%. 348. 348 immigrati non in regola, chiaramente diciamo irregolari. Eppure noi dell'immigrazione tendiamo a ricevere una descrizione a partire da questo fenomeno. Ma se noi analizziamo anche i linguaggi che utilizziamo per descrivere il fenomeno migratorio, noi ci rendiamo conto che questi linguaggi attingono tutti dal repertorio acquatico: ondata, sbarco, flusso, clandestino, cioè una descrizione fondamentalmente che attinge dal repertorio acquatico. Voi sapete che l'immigrato tendenzialmente arriva, per la stragrande maggioranza dei casi, varcando le frontiere aeree e terrestri, e che solo forse il 15%, esagerando, dati Ministero dell'Interno, arriva in Italia tramite le frontiere marittime? E allora come mai noi descriviamo questo fenomeno attingendo a termini del repertorio acquatico? È naturale, perché sono tutti termini negativi, minacciosi. Allora è chiaro che certi percorsi anche di emarginazione, di esclusione, nascono dalla testa, nascono dalla nostra capacità di guardare oggettivamente il fenomeno, cogliendo gli elementi negativi, ma sapendo anche leggere quelli che sono gli elementi di positività.
Grazie, poi riprenderemo nella seconda parte questi temi. Adesso vorrei chiedere al dottor Zanini di fare il suo intervento, che è programmato, era programmato, sul tema lavorare oggi a Mantova. Riprendo brevemente quello che è emerso dall'audiovisivo. Non si lavora oggi a Mantova, si lavorava poco prima, il terremoto ci ha dato la mazzata finale. La crisi economica si sente qui più che altrove. Se non ci fossero gli immigrati, ecco, torniamo al tema di poc'anzi, in alcuni settori non si potrebbe mantenere i processi produttivi. Funziona il mercato diretto dei prodotti agricoli, ma le aziende agricole avrebbero bisogno di sovvenzioni ulteriori. Mantova potrebbe essere una piccola Venezia, ma purtroppo è una bella addormentata. Ecco, dottor Zanini, anche a lei 10 minuti.
Bene. Parto un po' dal dato che enunciava prima la collega. Gli immigrati
fotografi danno vita negli ultimi anni, dato vita a un crescente fenomeno. Danno vita a un crescente fenomeno di autoimprenditorialità. Ecco, io qui vorrei un attimo dirvi che ci sono a Mantova circa 43.000 imprese. Di queste oltre 25.000 sono ditte individuali. Il saldo, diciamo, è di nata mortalità annuale è positivo. Questo valore positivo è frutto dell'iscrizione delle ditte extracomunitarie, che sono, nella stragrande maggioranza dei casi, vorrei dire il 100%, adesso non ho il dato puntuale, comunque tutte ditte individuali, nella stragrande maggioranza sono nel terziario e nell'edilizia, e nella stragrande maggioranza sono anche imprese, come diceva lei, dentro le partite IVA bisogna andarci un po' a vedere, cioè sono fenomeni di autoimprenditorialità spinta, cioè persone che non troverebbero impiego presso un'azienda che non le assume perché c'è un carico fiscale troppo elevato. Semplicemente il lavoro in Italia costa troppo, ma non per colpa delle aziende, per colpa di una situazione che viene declamata tutti i giorni dalle cronache e che ha portato le imprese ad espellere personale e a dire mettiti in proprio perché così almeno le tue partite IVA non paghi i contributi. Quindi le imprese extracomunitarie sono quelle che attualmente a Mantova tengono in equilibrio il registro delle imprese, su un valore che non muta nonostante la crisi negli ultimi 3 anni. Quello che in realtà va letto è il dato della disoccupazione, che è un 6%, sono 8.700 posti negli ultimi 3 anni. Partivamo da un 3,5%, cioè era una disoccupazione fisiologica. Nei libri di economia so che il 4% la disoccupazione non esiste, vuol dire che era disoccupazione frizionale, o di gente che non era proprio fisicamente in grado di lavorare o che non ne aveva bisogno, o che comunque una disoccupazione frizionale, cioè di mancato incontro tra domanda e offerta. Adesso abbiamo un 6%, quindi è quasi raddoppiata. Abbiamo 7.550 lavoratori coinvolti nei fenomeni di cassa integrazione e guadagno e abbiamo un 35% di giovani inoccupati, e non sto parlando quindi di giovani in scolarizzazione, sto parlando di persone diplomate, laureate che non trovano lavoro. Quindi se facciamo la somma, ci avviciniamo molto alla soglia del 10%, che è quella che un po' naviga, diciamo, nelle cronache per quel che riguarda la nazione. È chiaro che dei 7.500 in cassa integrazione, speriamo bene che la maggioranza di essi, smaltita la crisi, speriamo, tornino a lavorare, ma anche qui io ho una grossa preoccupazione. La lettura di questo dato fa riferimento a delle espulsioni che riguardano qualifiche medio-basse. Chi esce dal circuito lavorativo tra i 40 e i 50 anni e non ha competenze tecniche non trova più da lavorare. Bisogna che ce lo mettiamo in testa. Le politiche di riqualificazione professionale basate sui fondi pubblici e sui fondi interprofessionali privati lasciano il tempo che trovano, almeno per come sono state utilizzate fino ad oggi. Quindi 6%, e poi facciamo i conti sugli ammortizzatori sociali, che sono visti come il rimedio alla disoccupazione in Italia, ma non sono un rimedio, sono il supporto. Il rimedio alla disoccupazione è dato dalle politiche economiche, dalle politiche fiscali, impulsive, eccetera, con una differenza che la politica fiscale restrittiva si fa con leggi che impongono delle tasse nuove, quindi sono applicabili direttamente, tu cui. La politica espansiva è una proposta. Io imprenditore ti faccio la detassazione, eccetera, ma l'imprenditore che aspettative di domanda ha davanti a sé? Quindi il recupero del lavoro, dell'attività e quindi dell'occupazione passa attraverso una scelta che l'imprenditore fa molto, perché qui c'è un libro di scelta dell'imprenditore. C'è un mercato globalizzato, quindi a differenza di quello che fino a 20 anni fa era un mercato dove tutto sommato ci sono stati periodi di crisi, no? Gli shock petroliferi del 73 e del 79, le svalutazioni competitive che l'Italia faceva, competitive per i primi 6 mesi, perché poi quando doveva rimportare le materie prime, perché noi siamo un paese di trasformazione, in realtà scaricava sui prezzi e quindi si tornava al punto di prima. Però è un'economia, diciamo, che reggeva, teneva un trend crescente. La globalizzazione ha sostanzialmente rotto la barriera corallina. Se prima navigavamo in un mare caldo e limitato, adesso navighiamo in mare aperto. Cioè, questo sia per quel che riguarda le opportunità, per quel che riguarda i rischi. Allora, le opportunità sono quelle delle imprese che sono più capitalizzate, capitale finanziario ma anche risorse umane, che sono in grado di internazionalizzarsi, che badate bene, non è un delitto, non intendo dire internazionalizzazione con chiusura ex abrupto qui in Italia, apertura di un nuovo sito produttivo all'estero. Parlo di scelte che gli imprenditori mantovani hanno fatto, anche intelligenti, cioè di deframmentazione produttiva. Hanno spostato all'estero le fasi labor intensive, cioè quelle che richiedono manodopera. Mettiamoci in testa che il costo del lavoro in Europa è uno tra i più alti nel mondo e che questi vantaggi comparati con la globalizzazione sono cessati e quindi non possiamo più appellarci a nulla di fatto. Cos'è che va bene? Va bene l'agroalimentare, vanno bene certi settori, ad esempio come la cooperazione, dove non c'è espulsione del lavoro. Perché vanno bene? Provate a farvi questa domanda. Perché non si esporta un modello agroalimentare e non si esporta neanche il valore sociale e di mutualità della cooperazione. Cioè in Cina sfruttano il lavoro minorile, hai voglia di parlare di cooperazione e di responsabilità sociale. Questi valori che sono insiti nel territorio, quindi le proprietà organolettiche di un terreno che dà determinati frutti, la ricchezza di una tradizione che arricchisce questi frutti e li trasforma in cibi prodotti tipici, è la ricchezza dell'agroalimentare, non si esporta. Sul 100% di prodotto italiano consumato all'estero, poiché non si può esportare, c'è il fenomeno dell'Italian sounding, cioè dell'imitazione che vale il 95% del prodotto alimentare consumato nel mondo. Tenete presente questi dati, sono dati veramente incredibili. Dicevo, la globalizzazione ha creato ha rotto queste barriere e quindi per alcune imprese attrezzate ha costituito un'opportunità. Per altre, soprattutto le imprese di dimensioni minori, le micro e piccole imprese, reclinate sui mercati domestici, ha significato un drammatico calo di produzione, di fatturato, eccetera. I dati, gli ultimi che ho disponibili, sono di una riduzione del fiore del 9% nell'artigianato e del 5,7% nell'industria. Questo vi dico perché il filmato si riferisce a uno spicchio della produzione mantovana dell'economia, che è quella legata al commercio o alla vendita diretta. Io voglio molto bene i commercianti e adoro questo centro storico che mi ha adottato. Io sono modenese di origine e mantovano perché ho sposato una ragazza di Mantova e ho trovato posto appunto qui in Camera di Commercio. Però il commercio è una fetta rilevante, sì, ma non esaurisce l'economia mantovana. L'economia mantovana oggi ha proprio fondamenti su una forte industria di trasformazione, su un'industria meccanica, su un'industria tessile, un'industria chimica, vuol dire le abbiamo alle porte di Mantova ad esempio, ok? Cosa ha creato questa globalizzazione? Dicevo, per le piccole aziende ha creato un calo drammatico dei fatturati. Un esempio, per essere esplicito, guardiamo i distretti. Qualcuno di voi, vedo l'età media, penso possa ricordare, c'era un distretto dei giocattoli che ha messo sull'olio. 2005, le bambole fuga. Andiamo indietro di 40 anni, ero bambino io, ma molti di voi anche. C'erano 2500 addette che ha messo sull'olio e aziende fiorenti. Oggi di quei 2500 addetti, 500 si sono riconvertiti alla produzione olivaistica e hanno creato l'altro distretto, che è un distretto che trova nella rete e nel marchio ombrello che hanno creato, la forza per poter rimanere sul mercato. E la stessa considerazione potrei fare per il distretto della calza. Il distretto della calza ha attualmente 200 aziende, ha perso negli ultimi 10 anni circa 3000 dipendenti, 1500 di quelli attualmente impiegati sono in cassa integrazione, l'occupazione si è quasi dimezzata, il numero delle aziende è pure. Il problema qual è riguardo all'occupazione? C'è un problema in generale di un paese che non cresce più. Noi negli ultimi 12 anni abbiamo avuto una crescita del 2%, abbiamo avuto un trend ascendente fino al 2008, poi il crollo nel 2009, una leggera ripresa nel 2010-2011, poi il double dip, cioè il doppio tonfo di questa crisi fatta a W, che ha provocato sostanzialmente una stasi negli ultimi 12 anni nell'Italia. Gli altri paesi crescono e questo è il problema. Come diceva un presidente di una primaria associazione mantovana, non dobbiamo abituarci al pensiero che la ricchezza comincerà a diminuire. Non siamo più su un terreno in discesa o in pianura, siamo in salita e non abbiamo una cremagliera che ci permette di non arretrare. Stiamo arretrando perché crescono gli altri. C'è uno spostamento del baricentro di creazione della ricchezza a favore delle nuove economie, e questi sono avidi di crescere, sono avidi di imparare. Noi siamo stati anche bravi in certi casi a cedere la tecnologia. Provate a pensare, sempre rispetto alla produzione della calza, cosa ha voluto dire creare delle macchine ad altissima tecnologia in 40 anni, perché le macchine non le crea dal nulla l'imprenditore produttore di macchine. Le crea andando la sera al bar e parlando con i produttori di carte. Gli dicono, ma sai che la tua macchina ha questo difetto? Allora, migliori, tutte innovazioni incrementali. Poi arriva il momento che i cinesi arrivano sul mercato di pesce, per essere espliciti, e comprano il più grosso produttore italiano, internazionale, le macchine con una tecnologia che ci ha messo 40 anni a essere prodotta. Voglio che i cinesi siano stupidi, però alla fine le calze di media qualità le fanno. E quindi questo si ripercuote sulla disoccupazione. Quindi l'Italia cresce poco, attrae pochi investimenti in virtù dell'eccessiva burocrazia del carico fiscale, lasciatemi dire, dell'immagine morale che dà la cosa pubblica in generale, la classe politica. Come si difendono le aziende, purtroppo? Espellendo e riducendo il costo che possono ridurre nel più breve tempo possibile. Io parlo con imprenditori quasi quotidianamente, credetemi, non c'è nulla di peggio per un imprenditore che lasciare a casa delle persone che hanno lavorato con lui 30 anni. L'impresa ha delle funzioni di responsabilità sociale che sono ben consapevoli in chi esercita l'attività di imprenditore. Quindi non è che a poco leggero uno mette a casa delle persone, non è che uno a poco leggero chiude qui e apre in Serbia perché costa produrre, apre in Serbia perché altrimenti se continuasse a produrre qui lascerebbe a casa anche i 150 che possono continuare a lavorare. Questi fenomeni sono fenomeni noti, però vanno un attimo spiegati e letti alla luce di quello che succede nel mondo, perché altrimenti non si può dire, guarda questo qua, si è portato via le macchine, va a produrre là, ci lascia a casa. Non è propriamente così. C'è una certa sofferenza nelle imprese a dover determinare questo tipo di andamento. Voglio dire, la qualità di forza lavoro a Mantova è una qualità medio-bassa, quindi dicevo, chi è in cassa integrazione rischia di rimanere fuori. Ci sono però anche delle nicchie, e recupero un po' il discorso che facevo all'inizio, di lavori che non sono presi in considerazione. C'è nella ricerca Excelsior che pubblichiamo tutti gli anni ai primi posti, ai primi posti della graduatoria per le attività diciamo professionalizzanti, ci sono meccanici, idraulici, elettrotecnici, contabili, comunque attività diciamo che per le quali è necessario il triennio o il quinquennio, che vengono snobbate dai nostri ragazzi per le ragioni che vi dicevo prima. Tutti continuano a studiare, non si capisce bene il motivo, però dire se su non ricordo quanti costi fossero per l'accesso alla facoltà di medicina, c'era un valore 8 volte superiore, o tutti sono invasi dal sacro fuoco di Ippocrate, oppure c'è qualcosa che non torna. Si è come dire, insediato il tarlo della equazione, mi laureo in medicina uguale guadagno dei soldi, forse, non lo so.
Mi dicono che dobbiamo rispettare i tempi, e siccome questa dopo mi sembra una provocazione ideale sulla quale chiudere questa prima parte, la fermo qui. Riprenderemo più tardi e seguiremo le indicazioni che ci vengono date, senza ovviamente dimenticare questa sua provocazione, ma anche lasciandole la possibilità di integrare la sua risposta.